Ti ringrazio della valutazione positiva che dai del mio lavoro e hai proprio ragione che il mio intento era quello di rovesciare il senso comune e di dimostrare che questo senso comune ignora delle componenti fondamentali della realtà economica e della vita. Per esempio, poco fa tu citavi quel passaggio osceno di Tito Boeri, in questo libro osceno pubblicato da Mondadori, che si intitola Contro i giovani, nel quale Tito Boeri dice sostanzialmente questo: i vecchi sono al comando, siccome i vecchi stanno per morire, hanno orizzonti molto limitati, allora loro non investono nel futuro. È un ignorante, perché i grandi studiosi dei cicli della vita, cioè Erik Erikson, per esempio, che ha scritto un bellissimo libro intitolato I cicli della vita, ha dimostrato attraverso uno studio approfonditissimo, non attraverso le stupidaggini di Boeri, che gli anziani, proprio perché stanno nella fase conclusiva e quindi non devono fare dei conti immediati con quello che succederà domani, sono quelli che hanno la prospettiva storica più lunga, cioè sono quelli che in qualche modo sono disposti ad investire di più nel futuro. Però queste cose, invece di ripeterle come luogo comune, come senso comune, attraverso una mediazione logica dettata dall'ignoranza, perché questo è quello che noi dobbiamo cominciare a comprendere nella nostra interlocuzione critica, perché la maggior parte di noi purtroppo commette un errore, sente esperienza che quello che viene detto dagli avversari è sbagliato, si innervosisce, magari aggredisce e lo rifiuta, ma non costruisce un sapere alternativo che ridicolizza quel sapere, perché il problema che dobbiamo affrontare è proprio questo: le idee sono forze produttive, ma non se rimangono sul terreno solo negativo. Ah, non sono d'accordo, no, momento. Non sono d'accordo perché e si fa valere un'altra ragione. Questo è il passaggio fondamentale che dobbiamo imparare a costruire come processo. Ha ragione Giancarlo Saccomanni che in qualche modo il senso comune ha travolto tutti. Però qui dobbiamo capire com'è successo che questo senso comune reazionario, perché è un senso comune reazionario, ha finito col prevalere, perché non è un atto arbitrario, non è successo per un capriccio della storia. Adesso sto rileggendo il testo, per esempio, di Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, e cerco invano una spiegazione del perché il neoliberismo ha finito col prevalere. Ci deve essere una ragione, non può essere un atto arbitrario. Allora la ragione è che quando noi abbiamo avuto storicamente un'egemonia, durante quelli che Saccomanni ricordava come i 30 anni gloriosi, cioè il periodo in cui hanno prevalso le politiche keynesiane, è successo che è cambiato il mondo. E poiché il mondo è cambiato, il cambiamento ha causato dei problemi nuovi. Di fronte a questi problemi, panico, non si è saputo interpretarli, affrontarli e risolverli. Siamo stati travolti dagli stessi problemi che scaturivano da che cosa? Dal nostro successo, non dal nostro fallimento. Perché io qui vorrei che ci ricordassimo tutti che noi siamo usciti da mezzo secolo di povertà allucinante. Nel 1950, Il 20% delle abitazioni italiane non aveva l'energia elettrica. Il 10% delle abitazioni aveva il bagno. Il 90% no. C'erano sì e no 300.000 laureati in tutta Italia. Sapete quanti sono oggi i laureati in Italia? 6 milioni. Nel 1950 c'erano 10 milioni di italiani che lavoravano in agricoltura. Come lavoravano? Nel modo in cui conosciamo, con la zappa, con un aratro tirato dai buoi. Sapete quante persone oggi lavorano in agricoltura facendoci mangiare molto meglio di allora? 670.000. Cioè meno di un ventesimo di allora. È un altro mondo. Ottenuto il successo, abbiamo pensato che stavamo a cavallo. No, quando si sviluppa la società, si crea un contesto nuovo, emergono problemi e i problemi nuovi richiedono nuove soluzioni. Siccome non siamo stati in grado, vi ricordate, io con i miei interlocutori più radicali di sinistra, molto spesso, anche in discussioni con Paolo Ferrero recentemente, insisto nel dire, non potete dire che la crisi è cominciata nel 2007. È falso. Se voi andate a prendere tutti i libri e i giornali della fine degli anni 70, trovate la parola crisi scritta migliaia di volte. C'era una crisi, la crisi dello Stato sociale. Non abbiamo saputo risolverla, non abbiamo saputo affrontarla. Qual è stato il risultato? Che coloro i quali lavoravano contro di noi hanno finito lentamente per prevalere. Perché? Perché non si può stare senza una cultura. Se una cultura comincia a dimostrare di non saper far fronte ai problemi che emergono e esce fuori qualcuno dall'altra parte che dice ce penso io, per esempio la concorrenza. Ma che stai a dire la concorrenza? Ma giusto un imbecille te può dar retta. La concorrenza è una struttura produttiva che non esiste più da più di 150 anni. C'è un residuo di concorrenza monopolistica, che però è tutt'altra cosa. E quindi quando noi sentiamo la concorrenza garantisce l'efficienza, il mercato è quello che garantisce il miglior uso delle risorse. Lo sentiamo ripetere continuamente, no? Bene, queste sono argomentazioni arcaiche che i nostri avversari hanno riproposto di fronte alla nostra incapacità e a quel punto è successo che lentamente hanno preso il sopravvento. Siccome le cose ripetute ad un certo punto diventano senso comune, allora io sento una sera sì e una sera no. Lilli Gruber dire questa espressione orrenda che mi porta al secondo punto che voglio sottolineare, ma se non c'è un centesimo, se in cassa non ci sono i soldi, fini tutti, non possiamo far niente. Ma qui è appunto dove è intervenuta il cortocircuito culturale, perché questo problema l'aveva già risolto John Maynard Keynes. John Maynard Keynes nel corso degli anni 20 e 30, siccome in Inghilterra le cose andavano molto male in tutto quel ventennio, c'era una disoccupazione molto elevata, in quei 20 anni la disoccupazione media è stata del 15% in Inghilterra, cioè una situazione analoga a quella di oggi, con una crisi analoga a quella di oggi, no? Beh, Keynes, contro i suoi colleghi colleghi economisti che insistevano nel dire che non c'erano le risorse, che bisognava risparmiare, dicevano: un momento, che cosa sono le risorse? La forza lavoro? Ma cavolo, c'è 1,5 milioni di disoccupati. Possono produrre. Hanno prodotto fino a ieri. Fino a ieri facevano i muratori, i minatori, costruivano navi. Quindi sono in grado di farlo. Poi esistono gli impianti. Gli impianti vengono utilizzati all'epoca al 40-50%. Gli impianti per produrre ci sono. Quelle sono le risorse. Perché non dovremmo usarle? I capitali monetari. Ci sono i capitali monetari, ma guarda che fanno. Vanno sul mercato di New York per speculare sull'aumento delle quotazioni. C'è tutto. E allora perché diciamo che mancano le risorse? Per la semplice ragione che mancano i soldi. Quando io vado in giro a proporre a persone normali la mia proposta di riduzione dell'orario di lavoro, che include il fatto che chi va in pensione dovrebbe poter andare in pensione dopo 30 anni di lavoro, forse anche 25, e dovrebbe andare in pensione con una pensione ancorata all'ultimo stipendio, all'ultimo salario. La prima risposta è: e i soldi? E i soldi? Alt! Problema affrontato da Keynes. Noi riusciamo a mettere in moto le risorse solo attraverso i soldi. È un nostro limite. Prima, per esempio, i nostri antenati riuscivano a mettere in moto le risorse solo attraverso i sacrifici agli dèi. Poi hanno imparato pure a lavorare, cioè a produrre senza questa finalità della mediazione della divinità. Siamo in grado noi di imparare a sottrarci al vincolo, per cui se non ci sono i soldi, ma ci sono le risorse, noi lasciamo le risorse andare in putrefazione, come succede ai giovani oggi, piuttosto che impiegarle produttivamente. Siamo cioè in grado di spingerci al di là dei limiti del rapporto di denaro? Questo è il problema con il quale dobbiamo confrontarci. La maggior parte di noi, giustamente, considera il rapporto di denaro come un rapporto naturale. Siamo talmente abituati al fatto che il denaro è il mediatore, che quando il denaro manca ci fermiamo. Già, ma perché manca il denaro? Perché non ci sono i soldi? I soldi non ci sono perché la gente non spende. L'atto della spesa è l'atto che garantisce la circolazione del denaro. Tant'è vero che l'intervento dello Stato nell'economia, che è un effetto delle politiche keynesiane, della rivoluzione culturale keynesiana, punta proprio a dire: vabbè, momento, i capitalisti non fanno più investimenti sufficienti a garantire il pieno impiego. Che dovremmo fare? Dovremmo abbozzare e lasciare le persone disoccupate perché i capitalisti non spendono? No, ci stanno tanti bisogni da soddisfare. Per esempio, l'istruzione di massa, costruiamo scuole, educhiamo insegnanti. Ed è quello che abbiamo fatto negli anni 50. Costruiamo ospedali. La sanità è un bisogno. Garantiamo a tutti un'assistenza sanitaria. E lo Stato spende, e siccome spende, allora mette in moto il lavoro, eppure i capitalisti ricominciano a fare il loro mestiere. Fino agli anni 40 i Il problema fondamentale dovunque era che i capitalisti non facevano investimenti. E da allora l'intervento dello Stato è stato l'elemento che ha sostenuto la circolazione del denaro, cioè ha reso possibile che ci fosse il denaro necessario. C'erano i soldi. E in quella fase è fondamentale sapere pure questo, se uno non sa questo, il discorso diventa etereo. Al tempo di Keynes, lo Stato incideva mediamente in tutta Europa appena per il 15% della produzione del PIL annuo, del prodotto interno annuo. Nel 1980, lo Stato incide sulla produzione del PIL per il 50%, cioè per la metà del prodotto. Lo Stato fa la scuola. È vero che poi chi produce i mattoni è il privato, chi produce i tondini di ferro è il privato, chi produce il cemento è il privato, magari chi organizza le squadre di lavoratori edili è il privato, ma la spesa è pubblica. E se mancasse quella spesa, quella scuola non si farebbe e l'imprenditore privato non produrrebbe. Quindi l'intervento dello Stato si moltiplica per 3 volte in termini relativi e per circa 20 volte in termini assoluti e tiene in piedi la baracca. I conservatori parlano di neocapitalismo. I progressisti parlano di Stato sociale. Lo Stato sociale realizza quelli che sono gli obiettivi keynesiani. Realizza gli obiettivi keynesiani. Io ho 72 anni, ragazzi. Cosa fondamentale? La disoccupazione media in quel periodo, in Europa, in tutta Europa, è sempre inferiore al 3%. Cioè c'è il pieno impiego stabile. All'epoca, 1960, io lavoro prima a Roma, non mi piace il lavoro che sto facendo, lavoravo per le Ferrovie dello Stato, mando al diavolo le ferrovie, cambio lavoro. Dopodiché emigro in Germania, voglio imparare bene il tedesco che già conoscevo e lì io scelgo il lavoro che voglio. Lavoro per 2 mesi alla costruzione di una diga, poi lavoro in un mulino, poi lavoro in un ristorante. Cambiavo lavoro. Come me pareva a me, parlano di flessibilità del lavoro, l'unica flessibilità che ho conosciuto è quella che ho vissuto negli anni della mia gioventù. Il pieno impiego stabile significa che si produce, che ci si arricchisce ed è quello che abbiamo fatto. Siamo usciti fuori da una condizione di miseria. Allora, problema fondamentale. Beh, siamo usciti fuori da una condizione di miseria. Allora, perché sono emersi i problemi? Qui è dove il keynesismo va capito fino in fondo. Perché funzionavano le politiche keynesiane in quegli anni? Alla grande, per una ragione molto semplice. Lo Stato spendeva e quindi assumeva lavoratori o faceva lavorare lavoratori. Quelli che prendevano i soldi, siccome se morivano di freddo, non ci avevano casa, non ci avevano vestiti, non ci avevano il bagno, non avevano mandato i figli a scuola, cominciano a fare tutte queste cose. Allora, chi riceve un reddito in conseguenza della spesa pubblica spende. È l'effetto moltiplicatore della spesa. La spesa dello Stato genera un'attività produttiva multipla rispetto a quella che mette direttamente in moto. Lo Stato genera lavoro per 1 milione di lavoratori? Se ne occupano 3-4 milioni. Perché? Perché devono fare le automobili per quelli che sono andati a costruire la scuola, per perché devono fare le case per quelli che sono andati a costruire l'ospedale, perché devono, eccetera, eccetera, e quindi funziona. Con il progredire della condizione di abbondanza, i bisogni sono meno urgenti di quanto non fossero in passato e quindi la spesa ritarda. La gente non corre appena c'ha i soldi. Adesso tra poco ci torniamo a quel livello, però nel corso degli anni 80, nel corso degli anni 90, non c'è questa effetto moltiplicativo, tant'è vero che se voi andate a vedere gli effetti, l'aumento del reddito nazionale, trovate negli anni 50 è mediamente nel decennio del 6%, negli anni 60 è il 5%, negli anni 70 è il 4%, negli anni 80 arriva al 2%. L'effetto moltiplicativo con lo sviluppo, con l'arricchimento, diminuisce. Allora a questo punto si pone un problema immediato. Se diminuisce l'effetto moltiplicativo, come creare lavoro? Come creare lavoro? Perché prima era facile creare lavoro, no? Allora, come creare lavoro? Diventa difficile. Tant'è vero che nel 1979 una persona molto attenta come Federico Caffè dice: siamo arrivati un'altra volta ad una grande depressione come quella del 1929. Perché ormai in tutta Europa ci stanno 19 milioni di disoccupati. Allora, se noi non riusciamo a creare lavoro per loro, significa che i meccanismi che abbiamo impiegato finora non funzionano. Tutto qua. Qui è dove si poneva l'alternativa, che Keynes aveva già prospettato fin dal 1930, su come doveva procedere l'ulteriore sviluppo. E cioè Keynes diceva: siccome siamo ricchi, dobbiamo utilizzare tutte le risorse pienamente. E quindi lo Stato deve spendere, pure se non rientra così facilmente della sua spesa come succedeva prima. Spiego questo perché il deficit è un passaggio fondamentale per cogliere questa cosa. Fin dato che il moltiplicatore funziona egregiamente, cioè fino al 1970-72, che succede? Lo Stato spende 1.000 miliardi. Il reddito aumenta di 4.000 miliardi, le tasse che vengono pagate regolarmente ripagano la spesa originaria dello Stato facilmente. 4.000 miliardi di aumento del reddito significa che le persone devono pagare le imposte che guadagnano di più, guadagnano quei 4.000 miliardi in più, pagano le imposte facilmente. Tant'è vero che fino al 1975-76 l'imposizione fiscale in Italia era la seguente: 25% massimo IRPEF media, IVA 12%. Questa era la situazione degli anni 70. Scoppia il problema perché? Perché se lo Stato spende 1.000 miliardi, ma il reddito aumenta solo di 1.500 miliardi, come fa a ripagare i 1.000 miliardi? Prima su 4.000 miliardi, 25%, ripagava subito i 1.000 miliardi spesi. 1.500 non può ripagare, c'è un deficit. Il deficit è la manifestazione del fatto che la domanda non è più così celere nel manifestarsi come prima. Allora, da questo punto di vista, la conseguenza è: si può accettare che lo Stato spenda in deficit? Fino al 1980 veniva accettato. Come come veniva accettato? Come succede adesso negli Stati Uniti, per esempio. Cioè, la banca centrale, in quel caso era la Banca d'Italia, finanziava il debito pubblico dello Stato, stampava moneta e la immetteva nel circuito delle spese pubbliche. Il deficit veniva coperto in questo modo, era un debito fittizio, non era un debito reale. Nel 1981 si dice, alt, fermi tutti, no, non si può fare così.
Andreata.
Esatto, Andreatta, se lo Stato vuole spendere deve chiedere i soldi ai privati, cittadini o banche. E a questo punto deve restituire i soldi. In questo modo il deficit non viene più accettato. Lasciamo che poi dopo succede che il debito cresce comunque, ma il deficit viene considerato come una componente negativa. Torno al discorso che facevo un attimo fa. Che cosa c'è nel deficit? Perché questa è la chiave di tutto. Si può utilizzare una parte delle risorse facendo finta che vengano comperate, perché gli esseri umani non sono ancora capaci di spingersi realmente al di là del rapporto di denaro e quindi si muovono solo se ci stanno i soldi, ma quei soldi sono in realtà fittizi, cioè vengono immessi in conseguenza della creazione di moneta da parte della banca centrale, oppure bisogna fermarsi perché il denaro è il vero limite della possibilità di produrre. Lì è dove è successo il finimondo. Per 3 o 4 anni c'è stata una discussione intorno all'argomento, discussione che addirittura ha visto molti esponenti di sinistra insistere sul fatto che non si poteva, basandosi su un presupposto indimostrato e indimostrabile. L'ipotesi era che se lo Stato spendeva bene, avrebbe garantito un aumento del reddito tale che i soldi rientravano automaticamente. Indimostrato e indimostrabile, perché è quello che non stava succedendo. È inutile perché se fosse stato solo un problema italiano, vabbè, eravamo noi che non eravamo buoni, ma era un problema universale, tant'è vero che il libro chiave dell'epoca, 1977, è scritto da un americano, James O'Connor, un anarchico, il quale dice no, lo Stato non deve spendere. Se lo Stato deve spendere, deve procedere esattamente come fanno le imprese private. Non ha capito niente del keynesismo. Cioè non ha capito che il keynesismo era un modo di utilizzare che cosa? L'aumento della capacità produttiva della società, che i capitalisti non sapevano più utilizzare, perché qui bisogna capire bene il senso della disoccupazione. Perché Keynes poteva dire che i disoccupati sono una risorsa? Perché era capacità produttiva. Quando l'impresa usa meno lavoratori per ottenere lo stesso prodotto e licenzia. Pensate a com'era la Fiat negli anni 60 e pensate alla Fiat adesso. C'ha sì e no un decimo degli occupati di allora. Quei 90% sono l'effetto dell'aumento della produttività del lavoro. Quelli che producono oggi sono in grado di produrre quello che prima producevano in 10. Uno produce quello che prima producevano in 10. 9 sono stati liberati, cioè corrispondono ad un aumento delle forze produttive, ad un aumento della produttività. Prima del keynesismo, cioè nel corso dell'Ottocento, i capitalisti che facevano? Dicono, no, questi dove? Tornino qua, li impiego io e accumulo. Pensate a Henry Ford, no? Comincia con una fabbrichetta che produceva 400-500 automobili e aumenta la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del metodo scientifico di organizzazione della produzione. E che cosa ottiene? Ottiene di reimpiegare non solo quelli che via via rende superflui, ma di impiegarne 10 volte tanto. Cioè, Ford arriva da 400 automobiline a produrne 2 milioni nell'arco di pochissimi anni. E come lo fa? Lo fa tornando a reimpiegare la forza lavoro che rende superflua. Questo era il meccanismo positivo dei rapporti capitalistici. I rapporti capitalistici sono rapporti positivi nella storia dell'umanità, appunto perché soddisfano bisogni su scala allargata, impiegando lavoro nel mentre procedono all'accumulazione del capitale. Le due cose non sono antagonistiche, è antagonistico il rapporto nel senso che c'è uno sfruttamento, ma il lavoratore viene trascinato nel processo di civilizzazione, dice Marx, corrispondente al fatto che il capitalista immagina, voi dovete studiare un po' della storia del capitalismo, dovete pensare a quello che succede quando si inventa il cinematografo, quando si inventa gli aeroplani, quando, cioè voi dovete capire che il capitalismo ha cambiato il mondo radicalmente. Leggete il manifesto e trovate la più, il manifesto di Marx e di Engels, e trovate la più grande apologia del capitalismo. Perché? Perché il capitalista faceva così, riduceva i costi aumentando la produttività, ma non è che sprecava le risorse. Tornava ad impiegarle nell'accumulazione. Il problema emerge quando a inizio Novecento non ce la fa più. Questo è il keynesismo. Il keynesismo è i capitalisti che sono stati tanto bravi. Leggete un testo che all'epoca ebbe una grandissima circolazione, Le conseguenze economiche della pace, che è un testo fondamentale di Keynes, nel quale Keynes dice che i capitalisti hanno trasformato il mondo, ferrovie, canali, tutto è un altro mondo. E Keynes stava appena all'inizio, stava proprio all'inizio. Pensate che Keynes si lamentava del fatto che l'introduzione del telefono per i pochissimi che ce l'avevano era una violazione della privacy. Non so se mi spiego, era una violazione. Dice, uno non può telefonarmi a casa, ma che è sta storia? Scrisse un articolo per il coso,
Mi mandi una lettera e se io c'ho voglia rispondo.
Esatto,
Eccetera.
mi comunichi se può telefonarmi. Questo vi dà un'idea di come il mondo era profondamente diverso. E in questa fase si creano bisogni nuovi e si crea la produzione corrispondente. Da inizio Novecento questa capacità dei capitalisti crolla, non ce la fanno più ad occupare stabilmente la forza lavoro nell'accumulazione, nonostante il Fordismo, perché il Fordismo parte da questo presupposto, dice moglie, il Fordismo si basa su alti salari, il Fordismo poggia sul fatto che i lavoratori devono essere messi in grado di comperare il prodotto, a differenza di quello che succedeva nell'Ottocento, d'accordo? Ma poi comunque il Fordismo viene travolto dalla crisi del 29 e la disoccupazione diventa endemica in tutto il mondo. Pensate che negli Stati Uniti la disoccupazione dell'epoca raggiunge il 24%, cioè uno su quattro, è una quantità enorme. Allora, nel momento in cui Keynes dice i capitalisti non sono buoni, non fanno più le spese necessarie, deve intervenire lo Stato nella spesa. È importantissimo che voi vi rendiate conto di come si tratta di un rovesciamento. Keynes sostiene esplicitamente in almeno tre o quattro luoghi che il risparmio, cioè la mancata spesa, è un atto criminale. Mi spiego? Perché è un atto criminale? Perché in qualche modo, siccome siamo tutti legati gli uni agli altri dalla spesa, la conseguenza è che chi non spende inibisce la possibilità degli altri di produrre. Allora, la soluzione che Keynes propone ovviamente è chiara. La raccolgo concretamente in questo scritto perché dico: le pensioni devono essere pensioni dignitose, ma io per dignitose mi intendo 800, 900, 1000 euro. Secondo me le pensioni medie devono essere tali per cui il bisogno immediato deve scomparire. Secondo me 2000 euro per chi ha solo marito e moglie, al di sotto dei 2000 euro non devono esistere pensioni del genere. Perché? Perché in questo modo la domanda è sostenuta. Pensate a quanta gente non spende perché non ha i soldi, no? E se avesse i soldi, manifesterebbe una domanda che genererebbe attività produttiva della quale c'è bisogno. Pensate, per esempio, questa cosa che noi, per fare delle analisi pubbliche, analisi cliniche nel sistema pubblico, dobbiamo aspettare dei mesi, è un non senso, perché è il lavoro che non viene svolto. Se io mi devo fare un'ecografia e me la faccio tra 8 mesi, in realtà l'ecografia di cui ho bisogno subito va fatta subito, perché il lavoro o va svolto nel momento in cui c'è il bisogno o poi può essere inutile. Magari io mi becco una malattia per la quale non sono stato diagnosticato solo perché ho dovuto aspettare 8 mesi. Allora, la spesa è una componente fondamentale. Ovviamente, attenzione, perché qui è dove dovete aver chiaro che il problema non è solo di meccanismi, ma è un problema di cultura. Allora, per esempio, quando noi abbiamo introdotto il sistema sanitario nazionale, all'inizio sembrava che fosse il regno di Bengodi. Molte persone, siccome all'epoca non c'era il ticket, il ticket purtroppo è un sottoprodotto di questa deviazione patologica, hanno fatto incetta di medicinali in grande quantità. Sto parlando del 1979-80. Problema, spreco. Allora, lo spreco, siccome si trasforma in lavoro inutile, va evitato. Ma può essere evitato non tagliando, ma può essere evitato solo facendo in modo che le persone non domandino lavoro inutile e quindi, per esempio, non pongono in essere attività alle quali non corrisponde effettivamente la soddisfazione di un bisogno. Ma affinché questo succeda, è necessario che le persone imparino a conoscere il processo produttivo nel suo svolgimento concreto. La maggior parte delle persone non sa nulla di come si svolge il processo produttivo, di come viene evocato. Per esempio, io sono sicuro che voi siete stati un po' sorpresi dalla mia affermazione che la spesa è una cosa positiva in tutti i sensi, no? È una condizione di produttiva. Però se uno non sa che l'attività produttiva nella nostra società è sollecitata dalla spesa ed è l'unica forma nella quale come società, poi magari io posso fare una cosa come amico per Roberto, ma quella è un'altra questione, no? Come società noi ci rapportiamo gli uni agli altri, esprimiamo un bisogno nella forma di una spesa. Se vengono tagliati i soldi, cioè le spese, l'effetto è che si restringe ulteriormente che cosa? La mediazione sociale attraverso la quale l'attività produttiva viene generata. Sono tutti sorpresi, imbecilli, del fatto che i tagli alle pensioni hanno causato un aumento della disoccupazione giovanile fino ad un livello che è assolutamente patologico. E come sorprendersi? Se gli anziani non vengono assistiti, non vengono assunti infermieri. Se gli anziani non possono spendere per non prendere una vacanza, non ci sono giovani che possono svolgere un'attività di sostegno a loro in vacanza. Cioè, praticamente abbiamo una situazione nella quale se io taglio la spesa degli anziani, inibisco la fonte di reddito dei giovani. L'idea che se io taglio la spesa degli anziani, i soldi poi vanno ai giovani, è un'imbecillità che è dovuta al ragionamento per cui i soldi sono considerati come un feticcio. Non vanno spesi, sono la ricchezza, non l'attività produttiva che essi sollecitano, è la ricchezza. Ma i soldi sono immediatamente la ricchezza. Ma questo è frutto di un'ignoranza. Siamo addirittura al mercantilismo del 1600, 1700. E questa è la cultura che si è imposta in conseguenza della nostra incapacità di trovare una soluzione alla crisi del keynesismo. La tesi di Keynes è molto semplice. E qui magari vi leggo perché qui è dove dobbiamo capire ognuno gli altri, perché sennò diventa un pastrocchietto. Dove sta? Sto rileggendo questo libro di Gallino e a un certo punto leggo: il sistema economico mondiale non è più in grado di produrre i posti di lavoro che sarebbero necessari per un'occupazione a tutti coloro che chiedono di averlo o di far sì che essa risulti decente. È vero questo. Se è vero questo, il keynesismo ha dato tutto quello che poteva dare. E adesso viene l'altro keynesismo, quello che Keynes stesso aveva anticipato. Keynes aveva detto: diventerà sempre più difficile riprodurre il rapporto di lavoro salariato. Gallino lo conferma, qualcuno lo nega. Leggo articoli, reinventare il lavoro, cioè il lavoro può essere prodotto. Ma questa è un'illusione, è un'illusione che deriva da una cosa molto semplice. Se ci guardiamo intorno, ci sono molti bisogni che non vengono soddisfatti. Ho fatto l'esempio del fatto che devo aspettare 8 mesi per un'ecografia, è uno. Buche per le strade, ospedali e scuole che richiedono una manutenzione seria, ferrovie che funzionano molto malamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il problema non è questo. Il problema è se, perseguendo quelle attività, anche keynesianamente, riusciamo a garantire pieno impiego, oppure no? Perché se noi non riusciamo a garantire pieno impiego, l'unica strada è quella di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario e redistribuire il lavoro che rimane, che è possibile fare, tra tutti. Non c'è un'altra via. C'è un pezzo della teoria generale di Keynes, che è l'opera più importante di Keynes, nel quale Keynes dice, richiamando la realtà storica dell'epoca, alcuni miei colleghi economisti sostengono che bisognerebbe ridurre l'offerta di lavoro. Ridurre l'offerta di lavoro significa battersi per la riduzione dell'orario di lavoro. Che vuoi che lavoro? Da domani contratti di 4 ore, 5 ore al massimo, e tutti insieme rivendichiamo non più di 5 ore. Ti serve altro lavoro? Occupi altre persone perché questo è il limite al quale mi fermo. All'epoca, la proposta di una settimana lavorativa di 30 ore, a parità di salario, era stata approvata in uno dei due rami del Parlamento degli Stati Uniti e stava andando all'altro ramo, tutti d'accordo, solo che i sindacati fermarono questa operazione insistendo per una cosa diversa, quella che poi sarà nota come New Deal. Il New Deal è il fatto che vengono riconosciuti i sindacati, che lo Stato spende molto di più, cioè è il keynesismo. Notate bene, negli Stati Uniti con il New Deal si approvano le politiche keynesiane, ma siccome Roosevelt se la fa immediatamente sotto, appena compare un deficit di bilancio nel 1937, crisi. La disoccupazione non scende mai al di sotto dei 10 milioni di unità, cioè il keynesismo rispetto ai 18 di prima. Il keynesismo diventa un palliativo nel caso specifico. È solo dopo la seconda guerra mondiale che le cose cambiano realmente e il keynesismo si impone come cultura universale. Tant'è vero che gli Stati Uniti, che in quell'epoca avevano un tasso di disoccupazione del 5,6%, che era ridicolo rispetto a quello di anteguerra, che anteguerra, l'ho detto, era 24-25, quando scende al minimo è il 12-13, d'accordo? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti arrivano al 5,5-5,6%, Kennedy vuole sfondare nella direzione keynesiana. E dice devono aumentare le spese pubbliche. Allora diventa prevalente la politica keynesiana, che consiste nel fatto, avanzato consapevolmente da Keynes, il quale dice no, un momento, che ridurre l'orario di lavoro? Ma guardiamoci intorno, legate so bicocche. Manca l'illuminazione nella maggior parte delle case, all'epoca in Inghilterra solo il 18% delle case c'aveva la luce elettrica dentro. Dovete storicizzare, se no diventa. Tutti i miei discorsi sono campati per aria, no? Non ci abbiamo strade decenti, non ci abbiamo scuole decenti. No, 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 adesso si lavori. Non credo che sia bene ora ridurre l'orario di lavoro. Ma bisogna trasformare la forza lavoro disoccupata in forza lavoro attiva. E come lo si fa? Con la spesa pubblica. Quando poi le cose saranno cambiate radicalmente e le condizioni di vita saranno mutate profondamente, allora non è questione di scelta. Non si riuscirà a riprodurre il rapporto di lavoro salariato. Quindi, cito testualmente Keynes, giornate lavorative di 3 ore e settimana lavorativa di 15 ore complessive dovrebbero bastare per la nostra incapacità di fare i conti con il nuovo mondo. Questo libro affronta questa tematica generale dall'angolazione delle pensioni. Le pensioni devono essere corrisposte, la cosa che ha fatto la Fornero di alzare l'età pensionabile a 67 anni, se non viene abolita subito, significa un blocco del mercato del lavoro per i giovani, per cui tra poco, cioè tra 2 o 3 anni, non diremo più il 40% di disoccupati tra i giovani. diremo il 50%. Perché? Perché il mercato del lavoro è un luogo nel quale o c'è un ricambio. L'idea che se tu risparmi, crei le condizioni del lavoro, lo può dire solo uno che non ha capito niente del mondo. Se tu risparmi, blocchi il lavoro. E allora, se tu dici non andate in pensione e quindi costringi le persone a restare sul luogo di lavoro, addirittura crei 400.000 persone che non hanno più reddito. Ha pensato che quel meccanismo elaborato faticosamente in trattative tra i sindacati, il governo, gli imprenditori, che è la mobilità, tanto per dirne una, no? La pensione anticipata, fosse un'imbecillità? No! Era un sacrosanto presidio residuale che impediva la situazione di precipitare. Ha fatto questa cosa dicendo non useremo l'accetta, altro che l'accetta, quella ha usato un'accetta gigantesca, 400.000 persone senza reddito che stanno schiattando per sopravvivere e milioni di persone che possono andare in pensione solo molto tardi. Allora, ora è vero che poi c'è l'imbecillità attuale, è tale per cui se uno va in pensione non viene sostituito, cioè stiamo andando in assoluto. Perché? Per non spendere. Cioè stiamo facendo qualcosa di criminale, perché questo è un comportamento criminale. Perché è un comportamento criminale? Perché siccome noi consideriamo i rapporti di denaro come insuperabili, diciamo, ci si può spingere al di là dei loro limiti. Con questo principio, allora, nemmeno il servo che fuggiva dalla gleba poteva essere aiutato, perché all'epoca la libertà personale era un arbitrio. Se lui andava via dalla gleba, commetteva un reato, trasgrediva, si spingeva al di là dei limiti del rapporto sociale. Noi consideriamo che quello faceva bene e noi facciamo male se spendessimo solo perché in qualche modo naturalizziamo la nostra cultura. La nostra cultura ci sembra naturale, ma nella vita umana non c'è più niente di naturale, salvo il fatto che abbiamo qualche malattia e che moriamo. Per il resto il linguaggio è un prodotto. A molti sembra naturale parlare, un corno. Basta conoscere un po' della storia degli sviluppi della linguistica per sapere che in realtà il linguaggio è un prodotto storico che evolve radicalmente. E quindi, per esempio, questa cosa non è naturale. Non è naturale niente praticamente degli esseri umani di oggi. Però, siccome siamo un po' rozzi, un po' incapaci, tendiamo a naturalizzare. Questo significa che restiamo ignoranti. E qui chiuderei perché ho parlato di troppo.